tutti dicono che si deve cambiare, ma è un cambiamento totalmente incerto. Noi siamo chiamati a votare una riforma costituzionale al buio. Non sappiamo, è come, veramente è come giocare a carte. Non sappiamo che carte ha il governo. Prima questione. Seconda questione. E quindi il problema, la paura qual è? La paura è che non ci sia garanzia per le minoranze, come è stato detto adesso. Ancora, tutti quanti dicono, sì, comunque, appunto, è vero che è un testo lacunoso, ma è un testo lacunoso che verrà corretto in fase con i regolamenti parlamentari, oppure verrà corretto con nuove riforme. Questa cosa la dice soprattutto, per esempio, Luciano Violante. Io sul quaderno è stato pubblicato, si scarica online sul sussidiario, il quaderno della sussidiarietà, e ho riportato gli articoli di Luciano Violante fino all'anno scorso, nei quali violentemente criticava la riforma. Quindi, se il problema è il cambiamento, il problema è anche psicologico, cioè ci sono tanti autori che hanno cambiato nel corso di un anno le proprie posizioni. E questo lascia pensare sulla trasparenza di tutto l'impianto. In ogni caso, a proposito del cambiamento, ma che cosa si può cambiare? Napolitano al Senato, l'anno scorso, quando si riteneva che la riforma potesse andare a far vincere il sì, e quindi in un momento di sincerità, però nell'ultimo dibattito al Senato, 13 ottobre 2015, ha detto, al di là dell'approvazione del disegno di legge che dava per scontato, bisognerà dare attenzione a tutte le preoccupazioni espresse in queste settimane in materia di legislazione elettorale e di equilibri costituzionali. Quindi Napolitano, che è il padre della riforma, un anno fa riconosceva le preoccupazioni sui punti centrali della riforma, che sono il sistema elettorale e l'equilibrio dei poteri. E chi li può cambiare? Appunto, loro dicono. Ci saranno le correzioni regolamentari, ci saranno nuove riforme. Che cosa vuol dire questo? Prima questione, è un paradosso, perché non si può dire ora o mai più votare una riforma marcia e poi dire in futuro la correggiamo. Ma soprattutto l'approvazione di una riforma così carente che desta preoccupazioni sul punto di vista dell'equilibrio dei poteri avvia inevitabilmente un prossimo cantiere di riforme che sarà come il cantiere della Salerno-Reggio Calabria, con i ponti fatti di sabbia che crollano e il popolo per 30 anni dovrà essere bloccato su un cantiere volutamente fasullo. Questo che cosa significa? Perché prima sono stati fatti degli esempi appunto sulla questione per esempio, del decreto legge. Ma che cosa significa questo? Che avremo una Costituzione ridotta a stampa periodica, rimessa, continuamente cangiante, rimessa alle volontà popolari e alle volontà governative dei governi che vengono. Quindi una Costituzione di tipo flessibile, non più sostanzialmente rigido. Ma gli istituti giuridici, quando si creano, prevalgono sulle persone. Vi faccio un esempio. Voi immaginatevi per esempio, io mi sono sposato a tarda età, a differenza di Mario. Allora, voi immaginatevi una famiglia composta da due genitori anziani che hanno un figlio che non si sta sposando e si preoccupano, un figlio unico, sta sempre poi a casa, convive con loro, diventa una situazione complicata, per cui un poco cominciano a insistere, poi lasciano perdere perché temono di creare l'effetto opposto. A un certo punto vengono a sapere che questo figlio si è fidanzato e che forse si vuole sposare. Vengono però anche a sapere dal paese, dalle voci del paese, che questa donna ha soltanto un problema di interesse economico, quindi è un matrimonio destinato a fallire. Proprio è una cosa assolutamente palese. E allora glielo vanno a dire. Ma che cosa stai combinando? Guarda che questa qui è discussa, non ti vuole, via dicendo. E il figlio risponde: ma scusa, sono 30 anni che mi dite che dobbiamo cambiare. Adesso sto cambiando. Capite? Il problema è questo. Cioè, il problema non è tanto il cambiamento, ma l'istituto giuridico a cui dà luogo. Perché, per esempio, nel caso del matrimonio, è un istituto nel quale la volontà del singolo in parte soccombe rispetto all'istituto. Dopodiché può succedere di tutto nel frattempo, dopo che hai fatto il matrimonio, possono nascere dei figli, cioè può succedere di tutto. Analogamente, un altro esempio su questo, poi credo quanto. Un altro esempio che vi voglio fare su questo, perché è stato accennato. L'esempio è sempre la prevalenza, quando si creano degli istituti giuridici, prevalgono sulla volontà. L'anno scorso abbiamo fatto questo referendum sulle trivelle. Le regioni, sì, ad aprile, intendevo prima dell'estate, le regioni centrali, le regioni non marittime l'hanno vissuta di meno questo problema, ma è stato un problema pesante perché alla fine poi il governo ha detto: guardate, state tranquilli perché noi non faremo più, sfrutteremo i pozzi petroliferi che già ci sono, ma non faremo nient'altro. E questo ha tranquillizzato e da quel momento tanti hanno comunque votato, tanti, cioè tanti si sono astenuti così come il governo chiedeva. Che cosa sta succedendo adesso? Adesso sta succedendo che il governo ha autorizzato unilateralmente da Ancona fino all'Euca le ricerche, nuove ricerche petrolifere, con uno strumento che è molto nocivo per la costa, che si chiama Airgun, insomma, rinvio, probabilmente scriverò una cosa sul sussidiario su questo, ma è una cosa che devasta il fondo marino. Per esempio, in tutta la zona del Salento, da dove vengo io, ci sono i coralli bianchi a poche miglia dalla costa, saranno totalmente distrutti. Il governo ha cambiato idea. Può farlo? Certo che può farlo, perché la regola, l'istituto giuridico prevale, si fa man bassa delle precedenti volontà. Aggiungo un'altra cosa: noi abbiamo avuto quell'operazione dei pozzi petroliferi, è stata un'operazione palesemente di lobbismo, in cui i petrolieri hanno fatto degli accordi lobbistici col Presidente del Consiglio, con il governo. Poi ricorderete, in Basilicata, però non riguarda il mare, ci fu anche c'è un'indagine penale in corso e vicino. Comunque questo è tutto palese. Nel momento in cui, come dicevano prima i colleghi, nel momento in cui vengono tagliate tutte le possibilità, vengono tarpate le ali, vengono tagliate tutte le possibilità di resistenza, le regioni non hanno più competenze in materia, le province non esistono più. Sia politica che giuridica, non c'è più modo di impugnare queste decisioni. E questo fa saltare la trasparenza. Un accordo lobbistico incide direttamente sull'economia e sulla vita civile, sui diritti civili, ambientali di tanta parte d'Italia. E questo è lo scopo della riforma. A mio avviso lo scopo della riforma è questo, cioè tagliare tutti i luoghi di mediazione politica, di mediazione territoriale e consentire al governo di veicolare decisioni non solo sovranazionali, ma tante volte di tipo lobbistico, rispetto alle quali non si può fare più nulla. Ho tempo. La questione a cui faceva riferimento Stelio del procedimento di data certa è inquietante perché io ieri ci riflettevo su questo. Un decreto legge deve essere convertito in 60 giorni, il procedimento a data certa deve essere completato in 70 giorni. Questi 70 giorni danno 48 al Parlamento, alla Camera e i restanti a 22 al Senato. Ma il decreto legge riguarda un provvedimento di straordinaria necessità e urgenza. Il procedimento a data certa riguarda leggi essenziali per il governo, che possono essere l'omofobia, la bioetica, tutte le materie riguardanti la bioetica, il biodiritto, l'energia, cioè sono materie essenziali per la vita, per le scelte caratterizzanti un popolo. E queste scelte non potranno più essere compiute, perché il governo si imporrà. Ribadisco, questi sono esempi, ma se ne posso. Il Senato, è stato detto tanto a proposito delle regioni. Ora, io ritengo, da come mi pare, il disegno costituzionale, alla fine, che cosa voleva fare il governo? Voleva comandare senza nessuno spazio. Infatti è partita prima l'Italicum e poi la riforma. Per fare questo, l'ideale sarebbe stato fare una Camera soltanto, ma siccome una Camera soltanto non era possibile farla, perché una Camera soltanto presuppone il sistema proporzionale, allora hanno fatto due Camere, di cui una è inutile, perché poi il paradosso è questo, che il Senato è fatto malissimo e non può funzionare veramente, appunto, già adesso dicono che voteranno via mail, cioè non voteranno loro, chissà che... No, il Senato non può funzionare in questo modo. E questo che cosa significa, appunto? Significa che lo scopo era togliere qualunque punto di mediazione, qualunque punto di democrazia, di partecipazione democratica, e consentire le decisioni lobbistiche senza alcun filtro. Basta, grazie.